Modem.
Millet bozorge Iran.
Grande nazione dell'Iran, il grande leader della nazione islamica, l'imam Khamenei, ha raggiunto il regno più alto, bevendo il nettare del martirio nel sacro mese di Ramzan.
Abbiamo distrutto l'edificio del dittatore Khamenei nel centro di Teheran. Per 3 decenni e mezzo questo crudele dittatore ha seminato terrore in tutto il mondo, ha reso il suo popolo infelice e ha tramato per annientare Israele.
Ai membri della Guardia Rivoluzionaria Islamica, alle forze armate e alla polizia iraniana dico: deponete le armi e sarete salvi, se no andrete incontro a morte certa. L'ora della libertà è vicina, non lasciate le vostre case perché fuori continueranno i bombardamenti. In seguito sarà vostro compito rovesciare il governo e sarà l'unica chance che avrete per generazioni.
This will be probably your only chance for generations.
Buongiorno, 3 giorni Israele e Stati Uniti che si combattono, che attaccano l'Iran, e abbiamo appena sentito le voci del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'annuncio alla televisione iraniana della morte della guida suprema della Repubblica Islamica Ali Khamenei sotto i bombardamenti. È la vittima più in vista fra le tante che conta l'Iran. Iran che ha risposto attaccando vari paesi della regione, fra cui Cipro, con danni e vittime. E fra le vittime si contano ormai anche 3 militari americani in Kuwait e almeno 11 civili israeliani. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Sabina Zanini in regia, Iari Salvagno a gestire lo studio, al microfono Luca Fasani. Nonostante i negoziati in corso, l'attacco contro l'Iran per molti era una cronaca annunciata e ricorda quasi fosse stato un test i bombardamenti israeliani e americani del giugno 2025. E dell'attacco all'Iran ne parliamo con 3 ospiti che vi presento in un primo giro di domande. Comincio con Nima Baeli, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Giornalista, analista geopolitico italo-iraniano, già nostro ospite a metà gennaio al momento dei disordini popolari in Iran, poi repressi nel sangue con decine di migliaia di morti. Nima Baeli, nonostante i negoziati in corso, come appena detto, per molti questo attacco era comunque considerato imminente. Lei che idea si era fatta?
Sì, io stesso avevo previsto come intervallo di tempo possibile questo fine settimana che si portava fino al 3 di marzo, ovvero entro la festività del Purim. E la festività del Purim è una festività ebraica che ricorda quando 2500 anni fa un ministro iraniano provò a fare un olocausto degli ebrei, e poi gli ebrei, grazie a Ester e Mordecai, riuscirono a uccidere questo primo ministro e uccidere varie altri persiani che complottavano contro. Il primo ministro israeliano Netanyahu è molto affezionato, fra virgolette, alle simbologie. In tutte le varie operazioni militari ha sempre ricordato simbologie ebraiche. E quindi questa ricorrenza non poteva essere saltata. E quindi in più poi, come da voi detto, l'armistizio, comunque il blocco del conflitto a giugno, era da tutti percepito semplicemente come la chiusura del primo round. Tutti si aspettavano che il conflitto riprendesse, e purtroppo abbiamo testimoniato la ripresa del conflitto, con una piccola differenza fondamentale, che stavolta gli iraniani sembrerebbe che abbiano cambiato la strategia. Vogliono portare il conflitto a 360 gradi e oltre l'attacco che voi avete detto a Cipro, notizia recentissima di un attacco alle infrastrutture energetiche saudite.
Ecco, con noi anche Francesca Caferri, buongiorno.
Sì, buongiorno a voi.
Analista, giornalista, corrispondente di Repubblica, esperta di paesi del Golfo Persico e in questo momento in Israele. Francesca Caferri, sembra che i servizi di informazione israeliani e americani abbiano quasi tutto sotto controllo, visto le figure di rilievo uccise nei bombardamenti, a cominciare dalla guida suprema. Bravi loro, come con i pager esplosivi contro gli Hezbollah libanesi, o gli iraniani che sapevano di essere nel mirino proprio non ce la fanno, hanno fallito su tutta la linea.
No, io direi il livello di penetrazione dell'intelligence israeliana e americana è altissimo, l'ha dimostrato l'operazione, l'hanno dimostrato le operazioni del 2024 nel cuore di Teheran, nel cuore di Beirut e adesso questa operazione contro Ali Khamenei. La CIA e il Mossad insieme sono riusciti a penetrare chiaramente i sistemi di sicurezza iraniani, come erano riusciti a penetrare in Libano, e è a loro che va il, diciamo, il riconoscimento di aver messo a punto questa azione. Quanto riguarda gli iraniani sapevano benissimo di essere nel mirino, sapevano che qualunque bunker sotterraneo non sarebbe stato sufficiente, ma sapevano anche che a un certo punto c'è anche molto poco da fare per difendersi, perché nel momento in cui elimini tutti i cellulari, come aveva fatto Nasrallah, ma poi ti vengono a cercare con i pager, ecco, è veramente difficile tagliare tutti i ponti con l'esterno e quindi ogni possibilità di penetrazione nei sistemi di sicurezza di questi paesi.
Ecco, tenteremo di migliorare il collegamento con Francesca Cafferri. Saluto anche Alessandro Colombo, buongiorno.
Buongiorno.
Professore di relazioni internazionali all'Università Statale di Milano. Alessandro Colombo, torneremo sulle questioni geopolitiche, soprattutto nella seconda parte di questa trasmissione, ma intanto questo intervento, chiamiamolo di hard power degli Stati Uniti, cosa ci dice? Continuano a prendersi dei rischi, delle responsabilità in Medio Oriente, anche se Trump ci diceva che vuole concentrare le forze sull'emisfero occidentale?
Sì, questo intervento è un intervento distruttivo da tutti i punti di vista. Donald Trump con questo intervento sta smentendo una parte importante anche delle sue promesse, non soltanto del secondo ma anche del primo mandato. Non c'è soltanto il dato che ha giustamente sottolineato del reingresso degli Stati Uniti in grande in Medio Oriente, ma c'è il fatto che questo intervento è stato legittimato per di più sulla base di una richiesta di regime change, cioè esattamente di quello che Donald Trump aveva giurato di non fare più e che aveva considerato essere stato l'errore capitale degli Stati Uniti negli ultimi 30 anni. Quindi questo è un primo dato. Il secondo dato è ancora più scontato, ma io direi non sottovalutiamolo, al di là degli aspetti strategico-militari dell'operazione, questo è un altro colpo micidiale, naturalmente al diritto internazionale, questo è un altro colpo micidiale a tutte le regole elementari della convivenza internazionale, e quindi questo è un ulteriore elemento di disordine non soltanto nella regione medio orientale ma anche in tutto il contesto internazionale.
Nima Baeli, abbiamo sentito di questo appello di Trump al popolo iraniano a rovesciare il regime, dall'altra il fatto che all'interno dell'Iran non c'è un'opposizione armata e l'apparato di sicurezza iraniano è diffuso in modo così capillare che è difficile pensare di distruggerlo con una guerra aerea. Allora questo cambio di regime, questa sollevazione popolare, Trump sta facendo una scommessa sulla pelle degli iraniani?
Probabilmente lo stesso Trump non sa al momento quale opzione portare avanti. Come detto, una campagna aerea in stile Serbia 99 non basterebbe a far crollare un regime multicentrico con una presenza capillare dei servizi di sicurezza sul territorio nazionale. Fra l'altro, non è indifferente il fatto che, sempre apprendendo dagli insegnamenti della guerra di giugno, stavolta il regime si sia preparato a portare avanti una doppia guerra, una guerra esterna multistrato e una guerra interna, per cui già sabato mattina e nei giorni precedenti le forze di sicurezza e i Basij erano stati dislocati nelle principali strade di Teheran e nelle province che possono essere più complesse, quelle che durante le manifestazioni di dicembre e di gennaio si erano sollevate. Per cui l'opposizione esiste, una crisi interna c'è, ma non vedo abbastanza difficile che possa riuscire a contrastare delle forze di sicurezza organizzate a gestire questa situazione.
Ecco, Nima Baeli, prima di tornare su questa questione del cambio ai vertici, secondo lei oggi c'è qualcuno al comando in Iran, tipo i guardiani della rivoluzione, o si è creato un vuoto che può portare al caos e magari addirittura mettere in pericolo l'unità del paese?
Già a giugno la guida suprema sapeva di essere sotto tiro e quindi aveva organizzato già il passaggio di consegne. Per cui, e anche sempre appunto a seguito della guerra dei 12 giorni, tutte le posizioni sia politiche che militari erano state duplicate. E da questo vediamo come, per esempio, pur con le perdite subite, l'offensiva nei confronti appunto dei paesi del Golfo Persico, di Israele, degli asset americani, continua in maniera costante. Per cui, come dicevo, essendo un sistema multicentrico, questi colpi non hanno non hanno creato una problematica importante. Al contempo, l'attuale triunvirato che sta gestendo la transizione, ovvero appunto la Rijani e l'Ayatollah Arafi, che potrebbe essere la prossima guida suprema, stanno portando avanti questa alleanza fra leadership teocratica, Pastaran, e quell'aristocrazia che è collegata, fra virgolette, diciamo, fra Pastaran e teocrazia. Non a caso la Rijani rappresenta la figura ideale di una persona nata in un contesto religioso, il padre era un importante ayatollah, ma con dei trascorsi nei Pastaran.
Ecco, la Rijani che ha già dichiarato che lui con gli Stati Uniti non negozierà, mentre Trump aveva lasciato capire che qualcuno da Teheran l'aveva chiamato. Allora c'è questa possibilità, quello che viene chiamato un po' lo scenario venezuelano, di trovare un accordo con una parte del regime?
La questione fondamentale è la questione della sicurezza e della fiducia nei confronti dell'avversario. Sia nel conflitto di giugno come anche nel conflitto di questa settimana, l'attacco israelo-americano è stato fatto nel corso di colloqui che erano appunto fatti e previsti per la settimana successiva. Per cui a oggi penso sia abbastanza inverosimile che l'attuale leadership della Repubblica Islamica sia più disposta a negoziare. Tuttavia è evidente che qualcosa dovranno ottenere. Questi attacchi, come dicevo, a multistrato su vari obiettivi regionali vogliono in qualche forma costringere gli alleati degli Stati Uniti, per esempio gli arabi del Golfo, a cercare di spingere Trump verso un negoziato vero. Per cui questa è la questione. È un elemento, secondo me, importante, sarà da capire come si svolgerà tutto questo mese di marzo. E in questo mese, a mio parere, sia Trump che le controparti iraniane vorranno vedere le azioni dell'avversario. Così come detto, così come Purim era importante per l'inizio del conflitto, anche il Nowruz iraniano, che il 20-21 marzo, sarà importante per vedere la fine o la direzione che prenderà questo conflitto, ovvero, come dicevate, di una soluzione venezuelana, di un regime change o di un accordo.
Francesca Cafferri, per Israele cosa potrebbe andare bene come regime al potere in Iran? Cioè, c'è un piano? Ci sono delle preferenze?
Beh, Israele ha fatto campagna attiva per Reza Pahlavi, che è appunto l'erede, il principe dello Shah, che era stato cacciato dalla rivoluzione del 79 e che in qualche maniera rappresenta l'ideale del governante iraniano agli occhi di questo Israele conservatore, su posizioni vicine a quelle di Donald Trump e quindi di Benjamin Netanyahu, assolutamente contrario al regime degli ayatollah, filo occidentale, insomma è assolutamente il candidato perfetto. Quanto poi la spinta di Israele sia positiva o negativa per Pahlavi, questo ce lo diranno le prossime settimane, i prossimi giorni. Ma Israele non vuole più vedere un regime religioso lì. La realtà è che bisogna capire quanto Israele potrà dire, quanto l'America potrà dire su questo regime change che tanto vogliono, perché al di là della figura di spingere per la figura di Pahlavi, sembra che un piano reale sul terreno non ci sia. Qui non parliamo di un paese piccolo, parliamo di un paese immenso con mille etnie, con dei problemi economici giganteschi, con l'economia legata all'aspetto militare che è legato a quello politico. Ecco, la domanda che tutti ci stiamo facendo qui è quanto tutti questi aspetti siano stati presi in considerazione prima di lanciare questo attacco.
È così, Francesca Caffiari, un paese enorme, sono 40 volte la Svizzera, 90 milioni di abitanti, però Francesca, appunto sull'allineamento fra Stati Uniti e Israele, cioè l'Iran non si fa solo bombardare ma risponde al fuoco, cioè Israele potrebbe andare avanti anche da solo se gli Stati Uniti dovessero sfilarsi dai combattimenti, un po' come era successo l'anno scorso.
Anche da solo sì, ma non per tanto tempo. Al momento i due paesi, i due alleati, sembrano totalmente allineati. Nei giorni scorsi si parlava di un Donald Trump che aveva bisogno di chiudere questa operazione in tempi rapidi. Così non è. Trump stesso ieri ha parlato di diverse settimane, che è la tempistica che si dà a Israele, e quindi l'allineamento fra i due alleati in questo momento è assolutamente concorde, assoluto, perfetto. Anche sui tempi dell'operazione. Israele è assolutamente in grado di andare avanti da solo, non di far tutto da solo, tant'è vero che anche l'operazione di Khamenei è stata un'operazione coordinata con le informazioni che venivano dalla CIA e poi le armi che sono state sganciate da Israele. Quindi il raggio d'azione si restringerebbe, ma non vuol dire che finirebbe, però non siamo assolutamente a questo punto dello scenario, perché parliamo ancora di due paesi che procedono di pari passo e insieme.
Alessandro Colombo, professore di relazioni internazionali, vista la scommessa politica su questo attacco che può riuscire ma anche fallire, la variante venezuelana sarebbe l'ideale per Trump, che stanotte ha dichiarato di puntare a chiudere la guerra entro 4 settimane e appunto di essere disposto ad ascoltare cosa hanno da dire i leader iraniani, e questo 2 giorni dopo aver chiesto un cambio di governo, che è così da dichiarare in fretta magari di aver portato la pace in un altro paese.
Sì, lo scenario venezuelano è complicato nel caso dell'Iran. Io credo in realtà che la dimensione temporale peserà sempre di più su tutti gli attori, perché gli Stati Uniti è vero che hanno la possibilità, ovviamente dal punto di vista militare, di tirarla per le lunghe, ma dal punto di vista politico credo che le pressioni sull'amministrazione, in particolare sul presidente, cresceranno continuamente. Gli Stati Uniti credo che debbano concludere questa guerra in qualunque modo, con un'apertura diplomatica, con qualche altra soluzione, come per l'appunto dichiarare la guerra vinta anche senza averla conclusa, perché gli Stati Uniti si stanno esponendo tantissimo. Gli Stati Uniti vedono nel Medio Oriente da diversi anni a questa parte una specie di Pozzo di San Patrizio, un luogo dove si sprecano risorse, dove tra l'altro le risorse non riescono a ottenere i risultati voluti, e quindi l'azzardo di Donald Trump è un azzardo sia dal punto di vista internazionale sia soprattutto dal punto di vista interno molto molto alto. La stessa pressione temporale ce l'ha l'Iran, naturalmente, per ragioni diverse, per ragioni in questo caso di carattere militare. Non credo che l'Iran sia in condizione di sostenere uno sferzo bellico a lungo, e da questo punto di vista la reazione iraniana è una reazione politicamente molto intelligente, cioè l'Iran sta cercando di destabilizzare tutta la regione in modo da alzare i costi politici più che i costi militari. È chiaro che sul terreno militare non c'è competizione tra l'Iran e i suoi nemici, e quindi l'Iran sta cercando di spostare la competizione sul terreno proprio del disordine politico, cercando con questo di aumentare la pressione da parte di tutti gli altri attori, non soltanto quelli regionali. E mi sembra che questo in questo momento sia il profilo del conflitto.
Nima Baeli, Colombo, ci dice possibilità limitate di intervento per l'esercito iraniano, condivide?
Diciamo che il fattore tempo è un fattore che gioca a favore della Repubblica Islamica. Trump ha necessità di chiudere questo conflitto entro un termine congruo, sia per la forte critica della sua base MAGA, come anche per il ratio dei sistemi antiaerei che comunque gli Stati Uniti e Israele hanno e che sono limitati. Fra l'altro, tutti i missili che vengono utilizzati nel Medio Oriente non potranno essere utilizzati in Ucraina o peggio ancora a Taiwan. Dall'altra parte invece gli iraniani, con questa come dicevo, con questa strategia multicentrica possono, così come hanno dimostrato durante la guerra dei 12 giorni, arrivare al mese fatidico, alle 4 settimane. Per cui è una scommessa da parte appunto della leadership della Repubblica Islamica, in un momento in cui comunque non hanno più nulla da perdere. La leadership politica, fra virgolette, ovvero la guida suprema, è stata eliminata, e questo paradossalmente ha permesso l'emergere delle nuove leve all'interno appunto della galassia sia militare che teocratica. Nuove leve più giovani, che sono per certi versi più scaltre e più propense anche a un conflitto aperto, mentre la vecchia generazione era più attendista e più attenta appunto a qualsiasi costo, a un'analisi costo-beneficio. La nuova generazione è più avventurista, e ci sta dimostrando come dalla gestione appunto di questi primi giorni questo passaggio generazionale.
Ecco, su questo, Francesca Cafferri, la durata della guerra magari può essere influenzata anche dai vicini dell'Iran, penso all'Arabia Saudita in primis, che si sono ritrovati sotto attacco e che ora temono per le loro esportazioni di petrolio.
Sì, infatti, assolutamente. Oggi l'Arabia Saudita ha chiuso uno dei suoi impianti in maniera precauzionale. Sicuramente il fattore tempo conterà moltissimo nei prossimi giorni, perché la chiusura dello stretto di Hormuz, i possibili danni agli impianti petroliferi, o comunque anche se non fossero danneggiati, il blocco della produzione significa un danno economico importante per questi paesi. Ma l'atteggiamento dei paesi del Golfo, dell'Arabia Saudita, è estremamente ambiguo, e quindi anche su questo dovremo vedere, perché pubblicamente i sauditi hanno invocato il dialogo, ma privatamente ci è stato confermato ieri da fonti diplomatiche qui in Israele, da settimane chiedevano a Trump di colpire l'Iran. Ieri Mohammed bin Salman ha convocato l'ambasciatore iraniano a Riyadh, ha annunciato che loro, se continuano a essere colpiti, sono pronti a rispondere. Quindi sì, c'è la voglia di sfilarsi, ma c'è anche la voglia di cogliere questa occasione, l'idea che il regime change o è ora o non accadrà più, e quindi forse ci si può impegnare di più. Di nuovo parliamo di uno scenario estremamente fluido, estremamente imprevedibile, anche quello che sta accadendo in Libano, con mezzo paese schierato per la guerra e l'altra metà che vuole fermarla, ci dice che nulla è chiaro da qui ai prossimi giorni.
Alessandro Colombo, gli iraniani non possono fermare Trump, almeno militarmente, ma potrebbe farlo l'economia. Abbiamo sentito di borse esitanti stamattina in Asia e un possibile aumento dell'inflazione se si confermano questi rialzi del prezzo del petrolio. Stamattina eravamo a più 14%. È l'economia che può far pressione su Trump?
Allora, l'economia può fare pressione su Trump, sia l'economia, sia la geostrategia generale, sia della politica estera americana, sia del contesto internazionale nel suo complesso, perché, come si diceva dall'inizio, questa guerra sposta il baricentro in questo momento sulla regione mediorientale, ma in un contesto nel quale la regione mediorientale non è più al centro dei calcoli politici, strategici ed economici di tutti i principali attori. Quindi questa guerra è un elemento di irrazionalità sul terreno politico strategico, e credo che questa evidenza dell'irrazionalità sia una delle pressioni che peseranno di più su Donald Trump, a maggior ragione perché la politica estera americana naturalmente guarda soprattutto ad altro, come si diceva all'inizio, guarda soprattutto all'Indo-Pacifico. Donald Trump dovrà tentare, io credo, di inscrivere quello che sta avvenendo in Iran, così come quello che era avvenuto in Venezuela, nella competizione con la Cina, perché questa è la sua ossessione strategica, questa è l'ossessione strategica del pubblico americano, e tutto quello che non rientra in questa partita rischia di suonare irrazionale e alla lunga di pesare fortemente sulla credibilità della politica americana in Medio Oriente.
Sembra mettere a riparo da un intervento americano. L'Iran era diventato membro dei BRICS. L'unica via per mettersi al riparo dagli Stati Uniti è una bomba atomica, come ha fatto la Corea del Nord, e perciò altri ci stanno pensando.
Questo è il grande rischio, naturalmente. Quello che è avvenuto negli ultimi anni è un fortissimo incentivo alla proliferazione. Questo non vale soltanto per l'Iran, questo vale per tutti i paesi che, a cominciare dall'Ucraina, per esempio, che si sono trovati ad essere sottoposti ad un'aggressione militare dall'esterno e che possono oggi dire: se noi avessimo disposto di armi di distruzione di massa, in modo particolare naturalmente delle armi nucleari, questa aggressione sarebbe stata troppo costosa per poter avvenire. Io credo che quello che è avvenuto, in realtà non lo credo soltanto io, purtroppo lo credono tutti, quello che è avvenuto negli ultimi 3 o 4 anni sia un fortissimo incentivo alla proliferazione nucleare, una proliferazione nucleare diffusa, e questa sarà una delle grandi sfide dei prossimi mesi, dei prossimi anni, a trovare delle alternative a questa che rischierebbe di essere una corsa senza freni.
Nima Baeli, il programma atomico iraniano a questo punto è fermo, già l'anno scorso Trump diceva è distrutto, ora viene usato come uno dei motivi per questo attacco. Allora, a che punto è questo programma atomico?
Il programma atomico, da fatti evidenti, non è stato distrutto, ma è vero che dal conflitto di giugno è fermo. Uno degli elementi che i negoziatori iraniani erano disposti a dare era il blocco dell'arricchimento dell'uranio, che da giugno non viene più fatto. Tuttavia, come giustamente detto, e soprattutto alla luce del fatto che, appunto, come dicevo, adesso sta emergendo, grazie appunto a tutta questa serie di omicidi mirati, questa nuova generazione di militari più giovani, sono consapevoli dell'importanza dell'ombrello nucleare. Per cui bisognerà vedere gli sviluppi di queste 3-4 settimane, ma è evidente oramai ai più che l'elemento appunto missilistico, ovvero appunto missili balistici e ipersonici, sono l'unico elemento di deterrenza rimasto al momento in mano alla Repubblica Islamica, e l'ombrello nucleare, quindi non più solo la direzione civile. Fra l'altro, appunto, era in fieri una fatwa di Khomeini che vietava l'utilizzo appunto di armi di distruzione di massa, che si rifaceva a una fatwa che già negli anni '80 Khomeini aveva fatto contro l'utilizzo delle armi chimiche e batteriologiche. Con la morte di Khomeini e con una nuova guida suprema, come dicevo, con l'entrata in gioco delle nuove leve all'interno dei Pastaran, questa impostazione è contraria all'utilizzo del nucleare militare, potrebbe andare piano piano a marginalizzarsi.
Francesca Cafferri, dal punto di vista dell'Arabia Saudita e di Israele, che l'arma atomica ce l'ha, fino a che punto sono disposti ad andare questi paesi per evitare che anche l'Iran abbia un'arma atomica?
Questo è il loro obiettivo finale, il loro obiettivo decisivo è quello che loro vogliono ottenere, quindi sono tutti molto determinati ad andare avanti. Come dicevo prima, l'idea è che ci sia una possibilità ora, e che se viene messa da parte, se viene superata, non ce ne sarà un'altra nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Siamo in un momento decisivo per questa regione, non soltanto per gli attori direttamente coinvolti, e quindi Israele e l'Iran e gli Stati Uniti, ma veramente per tutti i paesi del Golfo che da anni portano avanti questo braccio di ferro con l'Iran e che ora lo vedono in via di risoluzione, o vedono la possibilità che venga in qualche modo risolto. Quindi sono disposti ad andare molto avanti. Quanto è impossibile dirlo in questo momento.
Alessandro Colombo, abbiamo ancora un minuto e mezzo prima di chiudere. L'Europa in questo teatro prima ha cominciato col dire noi non c'entriamo niente, poi adesso si è detta disposta ad aiutare a difendere i paesi attaccati dall'Iran, intendo la Gran Bretagna, la Germania, la Francia. Come si sta muovendo l'Europa?
L'Europa non ha alcun ruolo, tanto per cambiare, per certi versi in questo caso in modo abbastanza scontato. L'Europa è un attore marginale nella regione medio orientale. Quello che è il ruolo dell'Europa in questo momento è un ruolo di carattere cerimoniale, di carattere giuridico, e anche su questo terreno l'Europa in realtà si sta muovendo, tanto per cominciare, in ordine sparso e con molta timidezza, perché anche in questo caso, come nel caso dell'attacco israelo-americano del giugno del 2025, l'Europa non ha condannato quella che è una violazione comunque del diritto internazionale, e questo purtroppo per l'Europa significa un problema di credibilità anche per altre occasioni. La posizione sia di tanti governi europei, sia in particolare del governo canadese, è una posizione di aperto sostegno all'intervento americano ed israeliano, e questo naturalmente costituisce, ripeto, un problema di legittimità, perché in altre occasioni, al contrario, europei e canadesi avevano difeso la dignità del diritto internazionale. Qui c'è un enorme problema di credibilità che l'Europa deve affrontare.
Ecco, siamo giunti al termine della puntata. Mentre la guerra attorno all'Iran continua, noi seguiremo quanto succede nei nostri appuntamenti informativi. Per ora ringrazio i nostri ospiti e naturalmente il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.